Buonasera, buonasera a tutti. Sono Felice Laudadio, il direttore del Bifest, e ho enorme piacere, anche perché è un mio grande amico da tanto tempo, di presentarvi Daniele Vicari. È regista, scrittore, sceneggiatore e lo definisco anche un militante culturale. È sempre impegnato su tutti i fronti per quel che riguarda l'affermazione dei diritti, la difesa dei diritti dell'uomo, la militanza che fa parte della natura di chi non è egoista. E io ricordo le volte che l'ho incontrato impegnato su tanti casi e tanti fronti diversi. Non c'era certo il cinema di mezzo, non c'era il teatro, non c'era la letteratura, c'era l'impegno di Vicari, ma i suoi film riflettono moltissimo questa sua caratteristica. Sono film che non sono film di enorme successo commerciale, perché ovviamente non c'è struttura disposta a sostenere e a lanciare, come meriterebbero tutti i suoi film, con una iniziativa alla stessa maniera in cui vengono invece sostenuti quelli che si chiamano film di commedia, film di col finale dolce e insincero. E dunque è anche una lotta contro, una lotta, come dire, legata al mercato, cioè legata alla dimensione in cui delle opere d'arte molto importanti meriterebbero molto più sostegno. Tuttavia, Vicari è uno dei massimi registi italiani contemporanei, ma è anche autore, in questo caso, di un libro bellissimo. Io lo sono letto come un romanzo quasi, Daniele, perché lo leggi facendoti le parole che usi, scritte benissimo, ti fanno riflettere molto. Una serie di considerazioni che tu hai fatto, io me ne sono appropriato proprio nel catalogo, lo leggerai questa introduzione.
Ah, ma hai copiato?
T'ho copiato.
Ti ha citato.
In quella parte del libro, in cui tu racconti di come le piattaforme hanno modificato il modo di fruire il cinema, in maniera deleteria, per le sale cinematografiche in particolare, ma non per il cinema. Ho usato proprio il titolo del tuo libro, Il cinema, l'immortale. È così. Abbiamo un rapporto con questo...
Veramente un grande onore, grazie.
No, è perché davvero... Perché tu
sai quanto sono legato al festival, quindi è un piacere infinito.
Ma un libro come questo, sai che mi devi fare la dedica, che poi vorrà, c'è un firmacopie volendo all'uscita, alla fine di questo incontro, al desk della libreria La Terza, che si è prestata come ogni anno a darci una mano creando quell'angolo di cultura cartacea, diciamo. Ma il titolo Il cinema, l'immortale, cinema, virgola, l'immortale, è il senso assoluto di questa pubblicazione, nel senso che davvero non smetteremo mai né di sognare né di pensare né di immaginare che abbiamo bisogno di vedere e soprattutto di sentire. Può sembrare strano parlare di sentire, che non è ascoltare le voci o i suoni, è sentire dentro quel che si racconta sullo schermo, appunto narra. Un'altra cosa molto bella è il riferimento che c'è nel tuo libro alla storia culturale del cinema, cioè tutti i riferimenti che fai, da storico, che ti sei oltretutto inventato anche appunto storico, non che tu non lo sia, ma ti sei inventato storico del cinema in particolare, non essendo di professione come Angela Saponari, storica del cinema, insegna all'Università di Bari, e lei lo fa per mestiere, tu lo fai per, come si dice, per approfondimento,
per avere paura quando avvicino uno storico del cinema.
Vabbè. Io mi fermo qui.
Tremo proprio come una foglia.
Angela lo ha letto anche lei. Ci siamo scambiati mentre venivamo qui dal Teatro Piccinni, dove c'è in proiezione il film di Papaleo. E ci siamo scambiati in macchina rapidamente un paio di pareri. Angela, il tuo parere.
Beh, io ti ho detto che il libro l'avevo molto apprezzato, tanto perché è un libro che, come avete già capito dalle parole del direttore Laudadio, esprime un grande amore nei confronti del cinema, no? Del cinema con la C maiuscola, quello che celebriamo anche con questo festival nelle grandi sale, ma il cinema che trasversalmente, soprattutto le nuove generazioni, riescono comunque a percepire come qualcosa di cui hanno bisogno. E poi dall'altra parte, oltre a questo amore per il cinema, c'è una grande passione politica che attraversa tutto tutte le storie che tu in qualche modo ci racconti attraverso la storia del cinema, perché questo è un viaggio, un grande viaggio attraverso varie fasi della storia del cinema che diventano in questo caso un pretesto per raccontare cosa succede oggi. Ecco, il gesto politico che ti caratterizza sempre quando fai film, che ha caratterizzato anche un altro intervento importante quando hai realizzato poi davvero un lavoro letterario militante un'altra volta per Einaudi, perché non è la prima volta che ti cimenti, lo ricordiamo, con la scrittura. Beh, qui si manifesta nel tentativo di voler decifrare la contemporaneità. Penso che tutti gli spettatori che sono qui presenti si siano posti gli stessi interrogativi che ti poni tu con questo libro. E io allora, per iniziare, ti chiederei, prima di ogni cosa, di rivelarci, poi magari entriamo nel dettaglio, anche del laboratorio di scrittura che tu hai costruito, di rivelarci perché hai sentito il bisogno di partire dall'inizio, di partire dal treno, di partire dalla nascita del film.
Ma semplicemente perché ero su un treno in alta velocità e era nel bel mezzo della seconda ondata di Covid, ero stato invitato a Mestre, quindi il viaggio da Roma a Mestre, in un convegno sul futuro, il tema è il futuro. In un momento della nostra vita, la vita di tutti noi, in cui sembrava che il futuro fosse messo in discussione, perché la pandemia ci aveva prima chiuso in casa, poi sembrava che ci chiudesse di nuovo per una seconda volta, no, avevamo dei grossi problemi, e poi questa vicenda della chiusura delle sale cinematografiche aveva fornito una fotografia apparentemente oggettiva e inoppugnabile di quella che viene chiamata morte del cinema. Mentre ero su questo treno, vedo una ragazzina che guarda un cellulare, non avevo la minima idea di che cosa stesse guardando, pensavo stupidamente, io più o meno una ragazzina dell'età di mia figlia, quindi pensavo starà chattando, starà mandando dei messaggi, però poi passa un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora, questa ragazzina stava ferma lì con questo cellulare grande, passa un'ora e mezza, dico no, io devo andare assolutamente a vedere cosa sta guardando questa ragazzina, quindi faccio finta come un guardone di terza categoria di andare in bagno, sbircio e stava vedendo 2001 Odissea nello spazio. A quel punto ho detto no, ecco, questa ragazza smentisce tutti, ma proprio tutti i luoghi comuni di cui ci riempiamo la vita, noi che facciamo cinema, noi che ci occupiamo di cinema, noi che studiamo cinema, dei luoghi comuni mostruosi anche, se volete, se poi vi va possiamo fare delle cifre che sembrano assurde, ma ne possiamo parlare. E il più grande, il più incredibile di tutti è proprio l'idea che il cinema possa morire così facilmente, ecco. Non è, cioè, venderà cara la pelle, ecco.
E questa metafora del treno torna, perché insomma fino alla fine tu torni molte volte sull'immagine di questa ragazzina, la metti anche in dialogo con le esperienze di tua figlia e ti poni il problema delle nuove generazioni, che è un problema che ti sta molto a cuore, perché tu in realtà sei il fondatore anche di una scuola di cinema, quindi il problema della film education, della film literacy, è un problema che tratti anche con cognizione di causa, no? Ti poni il problema della educazione all'immagine delle nuove generazioni. Perché poi diciamoci la verità, questi ragazzi, io lo faccio anche in aula, quando glielo chiedo e loro mi confermano, sono posti di fronte a immagini in movimento molto più che di fronte ai testi scritti, cioè vedono più cose di quante non ne leggano, solo che a scuola ancora si insegna la grammatica, e si insegna a scrivere e interpretare i testi letterari, ma non quelli audiovisivi. E, insomma, tu fai un lavoro molto interessante nel testo, perché attraverso alcuni esempi anche molto, molto delicati, tra il delicato e il divertente, poni questa questione come di nuovo una questione cogente, importante, di cui forse le istituzioni dovrebbero tener conto.
Beh sì, io diciamo, partiamo dalla fine, dalle conclusioni del libro. Per me il fatto che i cittadini, quindi noi, i nostri figli, i nostri nipoti, studino il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema, dal mio punto di vista, è una questione che ormai riguarda i diritti della persona. Perché noi siamo talmente immersi in un mondo di immagini senza avere gli strumenti per decodificarle che si pone lo stesso problema che si pone quando si studia la lingua storica naturale. Io per rompere questo meccanismo vi proporrei un piccolo esperimento. Avete tutti quanti il cellulare, giusto? Allora, partiamo dal primo luogo comune. Lo schermo del cellulare è piccolo. Uno lo dice, in effetti è piccolo. Tirate fuori i cellulari, facciamo questo piccolo esperimento e ditemi, fate una ripresa e ditemi, guardando verso di noi attraverso il cellulare, cosa vedete, cioè quale porzione dello spazio vedete. Soprattutto se lo mettete orizzontale, se lo mettete in orizzontale, è molto probabile che riusciate a coprire questo grande schermo che io ho alle mie spalle, no? Quindi la dimensione dello schermo, se definisco lo schermo di questo cellulare piccolo, sto dando per scontato che non esista una cosa molto semplice che si chiama proporzione. È piccolo sì, ma lo guardo vicino ai miei occhi, lo pongo vicino ai miei occhi. Per cui la proporzione che c'è tra me e lo schermo del telefono e tra me e lo schermo cinematografico in una sala cinematografica non è così diversa, non è abissalmente differente. Ecco, se partiamo da questo dato, scopriamo facilmente che il perché il linguaggio del cinema si è adattato perfettamente prima alla televisione, poi al computer e adesso anche al cellulare. Quindi questa versatilità incredibile che ha il linguaggio del cinema è una cosa straordinaria sulla quale noi possiamo riflettere. Che vuol dire questa versatilità? Vuol dire che si modificano gli strumenti di riproduzione, i cosiddetti dispositivi, ma questi dispositivi possono continuare a contenere contenuti anche molto vecchi. Per esempio, io posso vedere un film di Charlie Chaplin dentro il cellulare. Poi noi possiamo discutere quanto è giusto, che cosa cambia rispetto alla visione originale. Noi possiamo fare tutte queste discussioni, ma ci scontriamo con il fatto che comunque accade che tutti noi vediamo il cinema attraverso dispositivi di vario genere, quindi li vediamo non solo al cinema i film, ma li vediamo anche attraverso la televisione, il cellulare e il computer. Adesso faccio una domanda scherzosa ad uno dei più grandi direttori di festival italiani: come un selezionatore di un festival vede i film?
Beh, è una bella domanda, anche perché obbliga a ripercorrere un itinerario romantico, diciamo così. Una volta si correva, quando dovevamo vedere i film per fare il lavoro di selezionatore in un festival, devi vederne tantissimi, per poi cominciare a stringere, e quando io dirigevo la mostra di Venezia ne vedevo nell'anno circa 1500. Di quei 1500 ne rimanevano poi, spremendo al massimo, ne rimanevano una trentina nelle varie sezioni competitive, più quelli di retrospettiva, ma quelli non li consideriamo. Che cosa succedeva però? Che a quel tempo lì, io per quello che mi riguarda, vi sto parlando degli anni, fine anni 90, ma lo stesso, a maggior ragione, negli anni precedenti per altri direttori di Venezia, come so, Biraghi. Biraghi aveva una dote particolare che era tutta sua, nessuno di noi riusciva a competere con le sue sette lingue conosciute, parlate. Tu l'hai conosciuto, Guglielmo Biraghi. Lui viaggiava in tutto il mondo e stava letteralmente sei mesi l'anno a guardare cinema in Cina piuttosto che nei paesi latinoamericani, negli Stati Uniti, in Europa e così via. Noi eravamo un po' più moderati, perché intanto stavano cominciando ad arrivare altri sistemi di visione. Si viaggiava moltissimo, si andava a vedere i film su grande schermo, perché non esisteva ancora allora quello che oggi è il digitale. Li vedevamo con la pellicola, proiettati. In più tenete conto che ora la comodità del digitale da un punto di vista della fatica fisica è l'unica cosa positiva, a mio parere effettiva, perché una pellicola pesa, una pellicola in proprio in come, si, come erano una volta, i 5 rulli medi di una pellicola pesano fra i 40 e i 50 kg, anche solo spostare tutta questa roba. Però andavamo in giro a vedere film sul grande schermo con le società di distribuzione o di produzione, ma bisognava muoversi moltissimo fisicamente. E quando facevamo la selezione anche a Roma, se i film che si prendono per un festival spesso non sono del tutto finiti, sono ancora nella condizione che allora si chiamava scena e colonna, cioè il suono e l'immagine non ancora mixati insieme, per dunque film non finiti che presupponevano sale particolari e quindi si correva nei laboratori da una parte all'altra. Io avevo scelto dei collaboratori tutti abituati a girare in motorino, rifiutavo di avere critici e critiche, se posso usare così, che non avessero l'abitudine del motorino, perché bisognava correre da una parte all'altra e nel traffico pazzesco anche allora di Roma non saresti mai arrivato alla sala dove due ore dopo dovevi vedere un altro film. È cambiato tutto con l'arrivo. Si è alleggerito un pochino con i ci mandavano addirittura i VHS da vedere, poi sono diventati DVD e poi sono diventati a un certo punto Blu-ray perfino, ma oggi non c'è più niente, non ci sono più VHS e DVD, arrivano tutti per la visione in, con i link sui computer, c'è un link, ti colleghi, vedi il film, naturalmente puoi entrare solo se hai una chiave che ti viene offerta e proposta da chi ti manda il link, non è che tutti possono entrare perché spesso sono opere assolutamente inedite, spesso sono opere molto importanti anche dal punto di vista produttivo e c'è, e giustamente c'è un terrore della pirateria che contribuisce a creare un sacco di problemi a tutto il sistema dell'industria del cinema. Quindi noi, per rispondere alla tua domanda, ormai vediamo i film su computer. Dopodiché il computer è collegato allo schermo che ciascuno magari ha di noi. Che è successo però? Che una volta noi vedevamo questi film in 5 o 6 perché la commissione si spostava. Le commissioni in genere di selezione, se a Venezia, ha 5 esperti più il direttore. E girano tutti insieme, il che è anche una maniera di vedere era il film almeno in 5, discutendo subito dopo, in attesa di vera, su quello che volevamo avere, non avere come possibile titolo per il programma. Oggi no, perché io e i miei collaboratori ci vediamo i film ciascuno a casa sua o nel proprio studio, e di nuovo nella solitudine assoluta, su schermo, per quanto io ho uno schermo che ho preso apposta per il mio lavoro, grande come quello, quello è un 65 pollici circa. Lo vediamo grande, quindi ci sembra di vedere. Allora, il discorso che tu facevi del telefonino, qualche volta li vediamo sul telefonino perché siamo in viaggio, come tu raccontavi di quella ragazzina del film di Kubrick, li vediamo lì perché poi però vogliamo vederli un po' più grandi, devo aggiungere, perché c'è quella vecchia storia, non so se sia un pregiudizio, ma tu da regista lo puoi dire, manca la profondità che lo schermo grande comunque ti dà,
la dimensione immersiva,
alla dimensione più ridotta. Il che non toglie però che quel che vedi vale, se quel che vedi vale. Un po' questo è il gioco.
Quindi, come vedete, stiamo parlando di una persona che seleziona i film e che ha ormai l'abitudine di vedere i film in un modo che prescinde dalla sala cinematografica. Questo vuol dire che dobbiamo chiudere le sale cinematografiche? Ovviamente no. Vuol dire che le sale cinematografiche dovranno adeguarsi a questi nuovi strumenti. Perché la nostra abitudine nel vedere i film dappertutto poi si riflette sulla cultura generale che abbiamo in relazione al cinema, ma anche sul mestiere che facciamo noi. E infatti nel libro faccio un esempio. Esiste una cosa che è talmente buffa che è difficile anche raccontarla. Quando si firma un contratto, io ho un contratto di regia.
È bellissima quella parte del contratto, perché l'ho letta più volte, capendoci metà delle cose che c'erano scritte, perché è un ginepraio veramente quello che racconta.
Praticamente in questo contratto io, come autore, come anche lo sceneggiatore ovviamente, devo cedere i diritti. Li devo cedere per sempre. perché altrimenti nessuno investe su un'opera così costosa. No, mentre i diritti per un libro si cedono per alcuni anni, poi si può cambiare addirittura editore, certi libri dopo 7, 8, 10 anni possono essere pubblicati da altri editori, un film lo produce il produttore e deve possederne i diritti, perché il costo di un film in Italia in questo momento, il costo medio è 2 milioni e mezzo. Quindi ci sono film che costano 15 milioni, film che costano 500 mila euro, ma un costo medio di 2 milioni e mezzo è una cosa alta. Quindi io devo cedere i diritti per sempre. Ma non solo, devo cedere i diritti per tutte le forme di visualizzazione. Quindi per lo schermo cinematografico, e queste cose vengono elencate in questo...
Sempre più lunghi quegli elenchi.
Lo schermo cinematografico, i computer, la televisione, tutti i supporti, il DVD, Blu-ray, il file,
le fibre ottiche, diffusione televisiva analogica e digitale, anche tramite tecnologie DTT, DAB, DVB-X, rete web, anche nella forma di IPTV, streaming, internet, dirette terminali telefonici in qualsiasi tipo, anche tramite le tecnologie wireless, GPRS, UMTS e DVB-H, è inventata in futuro questa formula, poi che torna sempre, con qualsiasi modalità di distribuzione corrente, Free TV, Pay TV, lineare, PPV, Pash VOD, Near VOD, Full VOD, SVOD, Catch Up TV, DTO, Download or Own, DTR, Download in Rent, o adottate in futuro, diretta a qualsiasi terminale di ricezione, inclusi a titolo esemplificativo TV, Gaming Console, Media Center, Mobile Phone, Tablet, inclusi PC, iPad, ebook, e trasmessi a un pubblico presente o distante, con qualsiasi terminologia attualmente in uso, standard HD o 3D, e inventate in futuro.
Ecco, l'ultima frase è quella che ti la... Una volta era il secondo rigo dei contratti. Uno era la cessione diritti cinema e televisione, e poi c'era e tutte le forme future di... Ora, questo futuro qui, dopo l'iscrizione che Angela ha letto dal libro, è impressionante, come sentite. Sono tutte formule, oltretutto, completamente sconosciute a chi non è dentro la macchina, compresi i registi e gli sceneggiatori, che quando si trovano questi contratti, no? Vogliono capire che diavolo è quella formula magica che è fatta di tre lettere, è incredibile. È una pagina intera ormai di condizioni di cessione. Il che fa capire però quanti modi assolutamente diversi e improbabili da conoscere davvero esistano per la trasmissione dell'immagine, per l'utilizzazione dell'immagine in movimento.
Ma queste sono le cose che mi fanno dire di che cosa state parlando se dite che il cinema è morto.
Esatto.
Se è presente in tutti questi dispositivi, che sono dispositivi a volte che sono solo territoriali, perché ci sono la metà di questi dispositivi in Italia non vengono utilizzati, non esistono. In America ne esistono altri ancora, in Francia ce ne sono altri ancora, per cui se si vuole vendere film in tutto il mondo, sul contratto del regista ci deve essere scritto tutto ciò, perché potrebbe essere che a un certo punto c'è qualcosa, il film viene passato attraverso, proposto al pubblico attraverso uno strumento che io non conosco e potrei anche oppormi. Quindi mi fanno firmare un contratto.
Ma basta una semplice piattaforma che ha un mercato internazionale che ti veicola poi davvero in tutto il mondo.
Vero? Esattamente. Allora, perché allora io ne deduco che è proprio tutto questo che dice... che mentre molte persone ne deducono, da tutto ciò deducono che il cinema sia morto, io deduco esattamente il contrario. E a corroborare questa mia affermazione adesso dico due o tre cifre e poi Felice mi smentirà, anche tu probabilmente mi smentirai, perché non sono cifre precise, ma sono cifre che si trovano in rete. Se voi cercate per esempio quanti film si producono nell'Africa subsahariana, scoprirete che si producono più di 1500 film all'anno e che nell'Africa subsahariana, quindi escluso praticamente tutti i paesi del Maghreb, 1,5 milioni, quasi 2 milioni di persone vivono di cinema, facendo cinema. In India siamo tra i 1500 e i 1800 film all'anno. Nella nostra Unione Europea siamo oltre i 1500 film all'anno. Volete che continuo? Cioè, come si fa a dichiarare morta una cosa del genere? Il vero problema, tant'è che a un certo punto io ho avuto un dubbio rispetto al titolo del libro, il vero problema non è che il cinema è morto. E nemmeno probabilmente l'osservazione giusta è che è immortale. Il vero problema è che è incommensurabile. Cioè io, se voglio organizzare un festival e Felice manda in Africa una persona a scegliere dei film, ma lasciamo perdere l'Africa, prendiamo solo la Nigeria, dove se ne fanno tra i 600-700 film l'anno in Nigeria. Tu mandi un selezionatore lì, come fa a vedere 700 film? È fisicamente impossibile, ci deve stare un anno intero per vedere 700 film. E quindi vedere decine e decine di migliaia di film in tutto il mondo per poter fare una proposta culturale dal punto di vista di un festival è diventata una operazione di una complicatezza incredibile.
Daniele, questo è diventato un problema politico che molti intellettuali si stanno ponendo. Oggi si parla di World Cinema, no? E, cioè, tu lo sai bene, ci si sta ponendo il problema intanto che il canone è un canone occidentale e quindi tutte le storie del cinema si stanno un po' aggiornando, cercando di recuperare le filmografie internazionali, asiatica, africana, no? Australiana. Si sta facendo questa operazione che entrerebbe in causa anche il discorso postcoloniale, ma questa è un'altra questione. E ci si sta interrogando sull'opportunità di suggerire anche alle piattaforme di intervenire con delle selezioni che non siano soltanto legate alla cultura europea, a quella americana, perché diciamo c'è questo limite ancora molto forte.
Ma ti dirò di più, c'è un problema che riguarda proprio le piattaforme. Avete visto che le piattaforme, prendiamo Netflix perché è quella più conosciuta e più diffusa, a un certo punto uno comincia a cercare un film. Se perdi più di 2-3 minuti compare una scritta, ti parla diciamo un fantasma e ti dice se non sai cosa vedere te lo dico io.
Certo.
E questa suggestione arriva sulla base di che cosa? È lo stesso meccanismo che si utilizza quando voi andate su eBay per comprare un paio di scarpe, no? Se andate su eBay e comprate un paio di scarpe, poi per un mese sul vostro Facebook compaiono le pubblicità di tutte le scarpe
e
del mondo.
C'è l'algoritmo.
Si chiama algoritmo. Ora, da questo algoritmo noi deduciamo molto spesso un altro, e qui voglio sfatare un altro dei luoghi comuni incredibili che circolano ad altissimi livelli nel cinema, parlo di gente che se ne occupa e ne scrive tutti i giorni, i film sono tutti uguali, ok? Se voi anziché cercare attraverso la parola chiave western su Netflix, mettete la parola albero, sapendo che il menu di Netflix è un motore di ricerca, verranno fuori decine se non centinaia di film che hanno la parola albero nel titolo, il tema che riguarda l'albero o la natura, e scoprirete che su Netflix ci sono film sudamericani, nordamericani, asiatici, thailandesi, di film africani ce ne sono una infinità, di film e di serie africane un'infinità. Netflix in Nigeria ha fatto un investimento colossale solo pochi anni fa. Allora vedete che il problema è cosa e come noi cerchiamo in questo mare magnum di cinema, ed è lo stesso problema che si pone quando devo organizzare una rassegna cinematografica, perché se organizzo una rassegna cinematografica e propongo sempre il cinema italiano, il cinema tedesco, il cinema francese, è una scelta, intendiamoci, può essere una scelta culturale, etica, estetica, ma non vado a curiosare nelle cinematografie del resto del mondo, io non saprò mai che fuori dai paesi occidentali si produce ormai la gran parte del cinema sconosciuto ma attuale. Cioè attualmente si produce molto più cinema fuori dai paesi occidentali che nei paesi occidentali. Ecco, secondo me questa è una considerazione che rompe un po' certe pigrizie intellettuali nostre. Andando, usando la parola amore, usando la parola albero, usando la parola piede, cioè qualunque parola voi utilizziate, vengono fuori film diversi e l'algoritmo non capisce più niente e vedrete che non vi proporrà più sempre i soliti film. Comincerà a proporvi delle cose, diciamo, tra virgolette, strane, e quindi voi scoprirete, anche solo attraverso le piattaforme, una quantità incredibile di cinema del mondo intero. Ecco, per me questo è il paradiso, diciamo, di chi ama il cinema, non è l'inferno.
Questo presuppone però, Daniele, una certa curiosità dello spettatore, no? Tu a un certo punto ti poni il problema del rapporto dello spettatore con l'opera. Gli spettatori che partecipano ad un festival cinematografico penso che già manifestino una certa volontà, no, di aprire i propri orizzonti. Noi abbiamo una sezione che si chiama Panorama Internazionale, il tentativo è quello un po' di fargli aprire lo sguardo rispetto anche a quello che accade nel resto del mondo. Poi ce la fa, non ce la fa, però no, è tutta una questione di abitudine, di, come dicevi tu, di pigrizia o di risvegliarsi da un certo torpore, come lo chiami nel libro, no?
Ma anche di nuove abitudini, perché ora il gioco si è complicato moltissimo. Prendiamo il caso di un titolo, ora non vi dirò se è un film o un prodotto, un titolo. Il titolo è Esterno Notte. Esterno Notte, l'avete sentito, è un'opera firmata Marco Bellocchio, presentato al Festival di Cannes dello scorso anno, con risultati assolutamente trionfali, cioè il pubblico in piedi ad applaudire un film di 6 ore. Domanda: essendo 6 ore, uno pensa giustamente che debba essere una serie, e infatti è una serie, ma in realtà è un film. Perché parlo di complicazioni a questo punto? Perché l'altro aspetto complicatissimo per cui il cinema non morirà mai, complicatissimo dal punto di vista del capire come lo vuoi vivere poi alla fine, noi l'abbiamo vissuto talmente come film e non come altro, non come serie, tant'è vero che qui proprio a Bari lo premiamo per la migliore sceneggiatura cinema, la migliore interpretazione attoriale con Gifuni, che fa quello splendido profilo di Aldo Moro per la terza volta nella vita sua, oltre ad averlo fatto in teatro.
Allora, voleva battere Volonté a tutti i costi.
E certo,
c'è quella guerra,
competizione
quella
aperta.
Allora, il fatto che è immortale non riguarda più soltanto l'opera di durata media 1 ora e 40, 2 ore, in via eccezionale 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, ma riguarda ormai un sistema di produzione della sceneggiatura, quindi all'origine del soggetto, addirittura dell'idea del soggetto, della sceneggiatura, concepita come film. Che poi duri, ma ci sono stati degli altri episodi nella storia del cinema di film che duravano 7 ore, 10 ore, 11 ore, ma che erano film. Tutta l'esperienza del New Cinema americano,
Michael
per
Cimino.
Esempio.
Michael Cimino.
Sì, Michael Cimino, il cinema cinese. Ci sono dei prodotti, li chiamo così perché è più facile capirci, i prodotti cinesi che sono dei film di durata per loro normale di 5 ore. Allora, quando ti collochi di fronte al prodotto audiovisivo, sei tenuto a decidere che cosa stai vedendo in qualche modo, e scegli però tu se quello è un film o una serie televisiva. È proprio il caso di Bellocchio. Per me, ripeto, è un film completo, che se non avesse interruzioni, come hanno fatto, secondo me sbagliando, quando fu lanciato il film ci fu un errore molto serio di lancio pubblicitario. Una prima parte andava il mese di maggio, la seconda parte andava il mese di giugno, e poi però allo stesso tempo annunciavano, ecco l'errore, che lo vedrete tutto quanto a puntate a ottobre. Risultato, il film non è andato bene in sala. Sto parlando di film, non è andato bene perché il pubblico, che pure era interessato a vedere il film forse del più grande autore italiano vivente oggi, che è Marco, ha pensato bene, tanto lo vedrò in televisione, e quindi ne ha già definito, pensando di vederlo in televisione, la tipologia, così come è stata definita in partenza la tipologia da chi ha proposto, quindi in quel caso la RAI, di annunciare RAI Fiction, di annunciarlo come fiction.
La questione che pone Felice adesso ha un nome, si chiama formato. Anche andiamo a sondare un altro luogo comune, che è: le serie innovano il cinema. Ok. Quasi nessuno storico ci fa notare nelle storie che sono a disposizione, nelle storie cinema disponibili oggi, che il cinema è nato come seriale. Cioè le comiche di Chaplin o le comiche del cinema muto erano un prodotto seriale. Erano un prodotto seriale per il cinema. Avevano proprio tutte le caratteristiche della serialità. C'era un personaggio che conduce la storia, un destino che questo personaggio aveva e, se li vedete tutti insieme, anche uno sviluppo narrativo che coincideva molto spesso con la vita degli attori che interpretavano questi personaggi. Al punto che Charlie Chaplin, ormai adulto, si pone il problema di sviluppare questo personaggio sotto altre forme. E quindi Charlot, che era nato per dei cortometraggi di pochi minuti, diventa il protagonista di film di lungometraggio. Questo percorso che fa il cinema è un percorso attraverso diversi formati, è un percorso che non si è mai acquietato. Negli anni 70, dalla Germania, per esempio, arrivavano dei film come Hitler, un film dalla Germania, di 7 ore, di 8 ore. Il nostro Luchino Visconti faceva dei film anche lunghi, 4, 5, 6 ore.
Vedremo qui Ludwig restaurato di 228 minuti, 200, sono 4 ore, lo vedremo restaurato all'ultimo giorno del festival, per dirti, 4 ore di film.
Però tu mi dici così, mi suicido perché io non ci sono. Vabbè.
Te lo manderò.
Allora,
ti manderò il link.
Il tempo e lo spazio interpretato attraverso il cinema è quanto di più soggettivo esista. I formati, il più delle volte, sono imposti dall'industria. Il più delle volte, poi non è vero sempre, ma il più delle volte sono imposti dall'industria, perché soprattutto dall'industria della distribuzione cinematografica.
Certo, mercato, certo.
Se io in una sala cinematografica devo fare 4 spettacoli al giorno e ci devo mettere la pubblicità in mezzo, un film che dura più di 1 ora e 40 mette in difficoltà la sala cinematografica. Quindi l'industria, per poter avere i 4 spettacoli, calibra le durate dei film in base alle esigenze della sala cinematografica. Ma ecco perché a un certo punto io nel libro racconto di questo grandissimo personaggio che ha attraversato tutto il Novecento, che si chiama Rudolf Arnheim, il quale ha creato, era un grande studioso, un grande filosofo, che ha creato una teoria psicologica che si chiama teoria della Gestalt, che interpreta i fenomeni umani attraverso le immagini. Rudolf Arnheim è diventato tristemente, si può dire, famoso nei primi anni 30 perché è stato un fiero oppositore del cinema sonoro. Perché Rudolf Arnheim riteneva che il cinema muto avesse raggiunto il massimo di sviluppo artistico per un'arte come quella del cinema possibile e che il sonoro lo avrebbe irrimediabilmente rovinato. I primi anni di esistenza del sonoro ha avuto terribilmente ragione, perché i film sono peggiorati di botto, anche perché gli attori del cinema muto non erano adeguati, non erano in grado di recitare. Tant'è che ci furono un sacco di suicidi, cioè ci furono degli attori a Hollywood che si suicidarono perché avevano le voci ridicole.
Cioè, c'è un bel film che lo racconta, ricordo, quello... The Artist, un film che è stato anche premiato con l'Oscar.
E questo Rudolf Arnheim, a un certo punto, e questo mi riguarda direttamente, siamo alla fine degli anni '80, noi organizziamo con la Cattedra di Storia del Cinema di Roma, io ero un ragazzotto e aiutavo il professore di cinema che si chiamava Guido Aristarco a fare le telefonate, a mandare i fax, non c'era ancora il fax, diciamo, mandavamo i telex. Noi invitiamo Rudolf Arnheim per festeggiare, celebrare in anticipo di 3 anni rispetto all'attivismo di Felice, perché Aristarco ragionava così: voglio arrivare prima di qualcun altro, quindi festeggiò, ricordò il centenario del cinema qualche anno prima e invitammo Rudolf Arnheim. E Rudolf Arnheim ha mandato una lettera di poche righe, che io riporto alcune di queste righe, che secondo me, da un punto di vista della teoria del cinema, è la cosa più importante scritta negli ultimi 50 anni. Adesso lo dico, la voglio sparare grossa. Perché lui in questa lettera dice: caro Aristarco, scusami, io ho 88 anni, sono su una sedia a rotelle e non potrò mai venire a Roma a parlare di cinema. Ma per mia fortuna, il cinema, siamo alla fine degli anni 80, non è più prigioniero della pellicola e di tutto ciò che si muove intorno, cioè i corrieri, i laboratori di sviluppo e stampa, una pesantezza della macchina cinema che lo faceva somigliare il cinema alla grande industria meccanica, ma siamo di fronte finalmente a qualcosa che permette anche a me, che sono sulla sedia a rotelle, di poter vedere un film, che non è più qualcosa di concreto che ha un supporto, ma è un avvenimento. Lui usa questo termine, evenement, è un avvenimento, cioè è il file che vede il nostro direttore di festival e che gli permette di non girare più per il mondo per vedere i film, ma può vedere i film a casa sua. È un avvenimento, è un avvenimento numerico, cioè è una somma di numeri che però permette, attraverso un dispositivo, di vedere, di fruire di un'opera d'arte. Quindi siamo oltre perché è importante dal punto di vista teorico questa considerazione di Rudolf Arnheim? Perché Rudolf Arnheim sta dicendo: siamo oltre l'era della riproducibilità dell'opera d'arte, che negli anni 30 aveva codificato Walter Benjamin, che è un altro grande filosofo, che aveva detto una cosa fondamentale. Cosa differenzia il cinema dalla fotografia, il cinema dalla pittura? La possibilità di riprodurre, la fotografia dalla pittura, scusate, e il cinema dalle altre forme d'arte, la possibilità di riprodurre all'infinito l'opera. Mentre la Gioconda è una, la posso copiare, ma è una copia. Una fotografia in realtà è mille volte se stessa, 10.000 volte se stessa, un milione di volte se stessa. E questa caratteristica ce l'aveva anche il cinema.
Con la conseguente fine dell'aura.
Con la fine di quella che lui chiamava aura, cioè io vado per vedere la Gioconda, devo andare in quel museo lì, non è che la vado a vedere in cantina o la vedo sul televisore. Se voglio capire cos'è la Gioconda o Guernica di Picasso, devo andare dove è conservata. E quindi questo dà un aspetto di culto all'opera, come quando vado in chiesa, io vado ad inchinarmi all'arte. Invece nell'epoca contemporanea, attraverso il cinema e la fotografia, l'arte viene da me. Dice Rudolf Arnheim alla fine degli anni 80, è superata anche quella fase, perché adesso non esiste più nemmeno la necessità di riprodurre l'opera d'arte. Perché? Perché, come sapete ormai, può esserci una sola entità che trasmette questo file e lo possiamo vedere contemporaneamente in tutto il mondo. In tutti gli schermi del mondo, virtualmente, se esistesse una società così potente, 8 miliardi di persone potrebbero vedere lo stesso evenement, lo stesso avvenimento. Siamo quindi in una fase nuova del cinema. Ecco, anche per questo io mi diverto a smontare i luoghi comuni sulla morte del cinema, perché in realtà, come ci aveva insegnato già Carlo Lizzani negli anni 60, l'elettronica prima e il digitale poi ha trasformato completamente non solo l'industria, ma anche l'obiettivo dell'industria, che è lo spettatore. Siamo noi che siamo cambiati. Quindi noi abbiamo una relazione completamente diversa col cinema, con l'arte, con il racconto. E qua diventa interessante la questione, perché se non è la tecnologia che cambia e basta, ma siamo noi, ce n'è c'è da pensarci su parecchio.
Senti, delle parole bellissime, forse prima di chiudere possiamo fare questa ulteriore riflessione. Le dedichi alla credibilità delle immagini, che forse al netto di tutto quello che hai detto, restano potenti per tutti coloro i quali mantengono viva quella curiosità rispetto alla dimensione culturale di cui parlavamo prima. E devo dire che ho letto con grande interesse, anche sorridendo, le pagine che hai dedicato a tuo nonno Luigi, che è davvero un punto di riferimento per ogni riflessione teorica. Tu metti insieme nonno Luigi e Béla Balázs, che è un altro filosofo degli anni 30, un filosofo ungherese, che appunto ci parla della credibilità dell'arte, e di fronte a quel racconto, che vorrei che tu rifacessi, se vuoi leggiamo le parole del libro, però sarebbe anche...
No, ma è una cosa molto semplice.
Davvero c'è da molto da pensare.
Io vengo da un paesino di montagna e da noi non c'è il cinema, quindi io fino a 20 anni non sono andato al cinema, semplicemente. Ho cominciato ad andare al cinema quando mi sono iscritto all'università, sono andato a vivere in città. E quindi però avevamo la televisione a casa. Ma mio nonno Luigi, mio nonno paterno, viveva in un altro paese che si chiama Castel di Tora, il paese dove sono cresciuto io, si chiama Colle Giove, a 1000 metri d'altezza. Mio nonno stava a 700 metri d'altezza su un lago e non aveva la TV, aveva la radio. Per cui mio nonno aveva questa radio sempre accesa, giorno, notte, sempre accesa. Ed era bellissimo quando andava a casa sua, perché non c'era la televisione, ma c'era questa vocetta o la musica o qualunque cosa ci fosse sempre presente in questa casa. Quando mio nonno, durante le feste di Pasqua o di Natale, veniva da noi, succedeva una cosa che a me mandava i pazzi. Cioè, noi eravamo tutti attaccati davanti allo schermo della televisione a vedere il programma del momento, il telegiornale, la telenovela, che c'era anche Ricchi Piangone, mia nonna piangeva in continuazione perché mia nonna era analfabeta e anche Ricchi Piangone, la storia di un analfabeta.
Torniamo all'inizio del nostro discorso, tua nonna analfabeta conosceva il linguaggio audiovisivo.
Certo, mia nonna guardava la televisione, guardava anche Ricchi Piangone e piangeva in continuazione perché praticamente era la sua storia, era la storia di una ragazza diventata schiava perché è analfabeta. Poi, per fortuna, nel soppopera qualcuno si innamora di lei e la salva. Mia nonna ha dovuto subire mio nonno per tutta la vita, non l'ha salvata nessuno, diciamo. Questa cosa era bellissima, però mio nonno Luigi veniva, rollava la sigaretta, perché lui andava ancora... sto parlando di 45 anni fa, quindi mio nonno comprava ancora le sigarette senza il pacchetto, andava al bar e prendeva 5 sigarette, quindi prendeva una presa di tabacco, 5 cartine e si faceva le sigarette a casa. Quindi mio nonno rollava la sigaretta, si faceva la sigaretta, accendeva col tizzone la sigaretta e poi guardava fuori dalla finestra. Cioè, noi stavamo tutti così e mio nonno stava così, guardava fuori dalla finestra. E io non capivo questa cosa, per me era, mi mandava i pazzi, no? A un certo punto gliel'ho chiesto, dico, scusa nonno, ma perché non la guardi la televisione? Dice, io non ci credo. Come non ci credi? Mica è una religione, cioè, è la televisione. No, io non ci credo. E mi dà una risposta che mi è rimasta in testa. Dico, ma che vuol dire che non ci credi? E dice, sono tutti mammocci. Cioè, per lui erano tutte quelle persone dentro il televisore, erano tutti dei Muppet, erano finti, non avevano un'anima. Per cui come faceva a mio nonno a piangere di anche Ricchi Piangono o dare credito alla televisione? Lui non ci credeva. Insomma, stacco, passano alcuni anni, io per strani casi della vita, io sono un perito tecnico, quindi dovevo andare a lavorare in fabbrica, poi non so perché mi sono cacato sotto, ho detto papà, vado, faccio un po' di università, poi vediamo. Mi iscrivo a Lettere, per sbaglio entro in un'aula dove veniva proiettato un film, insomma, e mi ritrovo a fare il primo esame di cinema, e nel primo esame di cinema c'era questo libro, intitolato Film, evoluzione ed essenza di un'arte nuova, scritto da un ungherese che si chiamava Béla Balázs. Questo grande filosofo, esteta, studioso delle arti, aveva già negli anni 30 scritto un libro fondamentale sul cinema. Per esempio c'è un capitolo bellissimo, è stato ripubblicato da poco, quindi lo trovate da Feltrinelli. E questo capitolo si intitola Le forbici poetiche, perché lui spiega come attraverso le forbici, cioè il taglio, si può raccontare una storia, no? Tagliando la pellicola. E lui, in uno di questi capitoli, intitolato L'inglese in colonia, racconta la storia di mio nonno. Uguale! Cioè, Esiste questo inglese in colonia, che è un signore che sta nel centro dell'Africa, siamo all'inizio del Novecento, molto colto. Sapete le poste inglesi di cui si vantano ancora oggi gli inglesi? Non so se funziona ancora come all'epoca, ma in una settimana portavano informazioni ovunque nel mondo, no? Quindi a lui arrivavano i rotocalchi, quindi lui sapeva cos'era il cinema. Guardava, sapeva, conosceva gli attori, le attrici, sapeva che in patria esistevano già dei divi. Dei divi. Finalmente, dopo alcuni anni, si sposta col cavallo, va in una grande città, che si fa per dire una città sempre africana, ma ormai organizzata, dove c'era anche il cinema, finalmente vede un film. E quest'uomo rimane sconcertato. Perché, dice Bela Balázs, lui raccontò ai suoi amici che aveva visto teste tagliate, braccia mozzate, gambe stroncate. Cioè non aveva capito il film, non aveva messo in relazione un primo piano da un dettaglio di una mano. Perché, dice Bela Balázs, questo povero inglese in colonia non aveva capito? Perché non conosceva il linguaggio. Mentre i ragazzini presenti nella sala avevano visto già decine di film, comprendevano il linguaggio cinematografico, lui, un uomo colto, importante, anche un politico, cioè uno che gestiva una zona dell'Africa, non capì assolutamente nulla di questo film. A dire il vero, fa un altro esempio che io non ho riportato nel libro, molto interessante, cioè di una servetta che viveva in Siberia e che un giorno va a Mosca a vedere un film e si spaventa perché vede appunto queste teste tagliate. E questa era la storia di mio nonno. Io per la prima volta ho capito mio nonno leggendo questo libro, cioè ho capito semplicemente che mio nonno non conosceva il linguaggio audiovisivo. Quindi noi capiamo il linguaggio audiovisivo perché ci siamo immersi dalla mattina alla sera. Ma qui nasce la domanda. Lo capiamo? Siamo in grado, abbiamo la capacità critica di comprenderlo davvero? O noi lo subiamo il linguaggio cinematografico? Questa è la domanda principale che mi pongo poi nel libro, perché c'è tutto un capitolo sull'insegnamento e l'apprendimento del cinema, che per me è la cosa più importante, che avevo da dire.
E che
e quindi che... è il libro da leggere.
È fondamentale.
Concludiamo. Il libro, sia chiaro, non è un libro specialistico. L'ho scritto per mia madre, che infatti ha fatto la prima, se andate sulla mia pagina Facebook, la prima recensione a questo libro l'ha fatta mia madre, che ha detto: mi è piaciuto.
È vero, perché ripercorri un po' le teoriche del film, ma in maniera molto leggera, è scritto veramente benissimo, con ripeto, grande linearità, ecco, e si fa leggere da tutti, anche da chi
io dicevo come nel romanzo che dicevo all'inizio, è così, lo leggi, non ti devi specializzare per leggere questo
guardate
libro,
che lo specialismo è uno dei motivi per cui le persone non conoscono davvero il cinema. Perché lo specialismo, cioè chiudersi in un angolo linguistico e utilizzare un linguaggio artefatto per iniziati, è proprio la cosa migliore per far sì che persone normali non capiscono nulla di una cosa che vedono tutti i giorni. Quindi è una cosa assurda.
È una prospettiva elitaria quella, no? Non ti faccio capire quello che sto dicendo, quindi assumo un ruolo.
Quindi il libro è facile, ve lo dico. Sì, non per venderlo, ve lo dico perché è proprio pensato per...
Anche se vogliamo.
No, vabbè, ma quello tanto interessa in Audi, non interessa a me. A me, se lo prendete...
hai ceduto tutti i diritti con tutte le formule.
Se lo prendete in biblioteca, per me va bene. Perché il tema è... Il linguaggio del cinema lo conosciamo tutti, ma non tutti lo comprendiamo. Ecco, questa è la questione.
Infatti io l'ho suggerito anche ai miei ragazzi, alcuni studenti sono qui e quindi consiglio davvero anche a loro, soprattutto a loro, di leggerlo. Grazie.
Grazie a voi. A te. E mi devi fare la dedica. Voglio... Eccola qua.
Vi ricordiamo che domani continuano le presentazioni dei libri, domani presenteremo il libro di Alfredo Rossi, Il cinema di Elio Petri. Saranno con noi Jean-Gilles e Davide Greco.
Allora, buonasera a tutti e ci vediamo, per chi voglia parlare anche di libri, domani, come diceva Angela Saponari, che pure ringrazio della sua abnegazione. quanta roba, Angela, quest'anno ti tocca fare. Grazie a tutti, buona serata.